Va bene, allora la prima parte della lezione non è venuta in audio. Rimanderemo a quella dello scorso anno per la prima parte. Allora, vediamo qualche altro esempio, sempre in questa logica del servente servito. Tanto per viaggiare, come dire, in una maniera più ampia. Che avete visto?
Andiamo al centro. No, per lo centro del tuo tempo. Ok. Ho messo una giacca.
Ecco. Allora, questo anche è un esempio che è nel libro, e questa è un'altra organizzazione che è un'organizzazione classica da un certo punto di vista. Questo è un piccolo intervento di tipo residenziale, di co-housing, quindi di co-residenze, in cui, come vedete, c'è un insieme di alloggi, eccoli qua, che si organizzano ad elle lungo questa spina, eccola qua. Chiaramente questa spina è quella che noi possiamo individuare come spazio servente rispetto agli alloggi, queste L che sono servite. Lo capite subito dall'andamento e anche dalla vista che c'è qua, che l'idea di questa parte servente è sì ovviamente servente, ma qual è la sua, diciamo, funzione principale dal punto di vista del programma, dato le cose che abbiamo detto? Giordano?
È distributiva.
Questa l'avevo capito? Certo che è distributiva. Giusto. Però dal punto di vista particolare, questa distribuzione che scopo c'ha? È distributiva, certo. Ma nella sua stessa conformazione, nel suo stesso andamento, nel fatto che ho detto che è un programma di co-housing, ha un'idea appunto di sviluppare una socialità, giusto? Ha un'idea di sviluppare una socialità tra le scale dell'alloggio più privato, no? E la scala, diciamo, di questo sorta di percorso o strada più collettiva, giusto? Quindi che cosa succede? Che tipo di andamento sembra avere? Sembra un corridoio d'albergo?
No.
Che è uno spazio distributivo, ovviamente, no? Entrambi sono spazi distributivi, però dipende che caratteristica tu gli vuoi dare nel contesto del progetto. Cioè, se loro raccontassero questo progetto, loro direbbero il concept, no? Questo è un progetto di cooperativa, perché quasi in sono le forme di cooperative, in cui famiglie di diverso tipo condividono alcuni spazi, alcune attrezzature. Lo scopo è di avere una vita privata, autonoma, ma anche di condividere una serie di spazi e attrezzature. A questo fine c'è tutta una gradienza di spazi e attrezzature di cui il percorso quindi vive di queste relazioni. Quindi è certo un tema distributivo, è certo servente, ma si arricchisce di queste potenzialità, giusto? E se tu vedi la pianta, forse ti accorgerai di che cosa capita qua al centro.
Qua
al centro avviene sì, che esiste una sorta di sala comune che è localizzata in questa situazione, e consente quindi all'incrocio dei due bracci di sviluppare questa cosa. Ovviamente le scelte sono tutte concatenate. Questo è un edificio molto interessante da questo punto di vista, perché di nuovo fa succedere una cosa diversa da quello che normalmente uno potrebbe pensare. Qualcuno sa cos'è questo edificio o di chi è l'architetto? è Frangheri, esatto, e si tratta dell'auditorium Walt Disney a Los Angeles, che è riuscito a realizzare dopo molto tempo. Perché mi interessa farvi vedere questo dal punto di vista della logica servente servita? Perché succede in questo edificio una cosa molto particolare, che è questa. Noi naturalmente in un auditorium possiamo pensare che la grande sala sia la zona servita e naturalmente gli spazi accessori di distribuzione, di servizi, eccetera, siano le parti serventi, giusto? Qui in questo caso avviene una cosa molto particolare, e che è la seguente, che la parte servita, e cioè l'auditorium, eccolo qua, vedete, si colloca al centro, e invece gli spazi tra virgolette serventi, quindi scale, atri, bagni e spazi specializzati di varia natura, sono in qualche maniera messi a corona esterna. Quindi servito in qualche maniera possiamo leggere questa fascia come la fascia in cui in questa ottica possiamo leggere come se fossero serventi, questa famiglia di spazi. Perché questo? Qualcuno sa il perché questo avviene, quali sono le conseguenze di questa scelta? Volontari? Franciosci? Franciosci? Perciò sì, Fabio, sai niente di questo edificio?
No.
Hai letto il mio libro su questo edificio?
No.
Hai letto Architettura e Modernità di questo edificio?
No.
Che progetto hai scelto come scacchiera?
Ho preso un progetto realizzato di un museo percorso di Veroia.
Ok. Quindi è in questa parte del libro in cui io ne parlo, dell'auditorium
sì,
Disney. Quindi, diciamo, il settore è quello. La lista non ti sei focalizzato, d'accordo, però diciamo sono cose che sono state scritte, quindi le possiamo andare a riprendere facilmente, perché tutta l'idea è che questi siano stimoli per attivarvi, non per rendervi passivi. Allora, quindi, hai un'idea della risposta a questa domanda? Del perché lui fa questo, questa cosa particolare di mettere il servente esterno in questo determinato modo e il servito dentro?
Ma mentre lei lo
illustrava,
sì, in quel momento pensavo che dal fatto che quando un auditorium, uno spazio del genere, è all'interno di un altro sistema, magari più grande, ne diventa una parte e quindi è servita dalla parte che serve tutto l'edificio. Mentre in questo caso dovrebbe essere immaginato come un punto focale, un centro, quasi una piazza, che essendo un auditorium, uno spazio tra virgolette pubblico rispetto agli uffici, ai servizi.
Guarda questa immagine adesso, che è l'immagine della risoluzione, diciamo, architettonica all'interno della poetica di Gehry. Ci piaccia o non ci piaccia, non è questo l'argomento. Non so se riuscite a vedere, guardate tutte queste plastici che sono qua dietro appesi come se fossero tanti trofei.
Sì, sono le varie tentativi, diciamo, che
sì,
fare la forma dell'edificio mano a mano che ne studia, una volta la forma ideale, una volta in funzione, una volta una griglia, magari.
Questi, no. Non so questi.
No.
No. Cosa sono quelli? Ma scusate, nessuno sa rispondere a questa domanda?
Perché la parte dell'auditorio bisogna avere una forma concreta.
Bisogna avere una forma quadrata.
Sì.
Alla fine, cose che sono state scritte tranquillissimamente, molto chiaramente nel libro, quindi è un po' triste, diciamo, che nessuno alzi la mano e dica com'è la questione, dato che è stata scritta. dato che gli è stato richiesto di avere un coinvolgimento anche teorico. Queste erano cose scritte. Allora, queste qui sono tutte forme della sala centrale. Alla fine della fiera si capisce che in realtà un auditorium è bene che abbia un andamento molto regolare, e poi in realtà si accordi, tra virgolette, e cioè che cosa vuol dire? Che con i sistemi acustici dei pannelli, degli elementi sospesi, tutto quello che c'è in questa sorta di cassa armonica si accordi. Quindi alla fine di tutto questo lui in qualche maniera capisce che non conviene fare una forma molto particolare dell'auditorium, ma tanto vale averla quadrata e poi accordata. Quindi in un'impostazione anche molto diversa da quell'altro auditorium di Sharon che avevamo visto nell'altra cosa, che vi ricordate, una sorta di vallata, eccetera. Una volta capito questo, lui ha quest'altra, diciamo, forte idea di mettere all'esterno, diciamo, sostanzialmente gli spazi serventi attraverso questa loggia, quindi gli spazi in qualche maniera più specializzati, elementi dell'atrio, elementi di servizio, scale, eccetera, eccetera, che, diciamo, in qualche maniera avvolgono questo sistema. Ma la sua scelta dal punto di vista formale, come dire, quindi è un dentro servito e un fuori servente. Ma chiaramente lui, essendo Gary, che cosa vuole? Lui vuole un'articolazione molto forte sia dei volumi, sia soprattutto in una serie di idee di spazi praticamente esterni che sono tutti in qualche maniera permeabili e che stagonano mano allo spazio esterno, per cui questo edificio in realtà, come dire, siede sul lotto, ma allo stesso tempo articola una serie di spazi, percorsi, andamenti, e questo viene fatto con la sala dell'auditorium, o viene fatto con gli spazi serventi? Ovviamente viene fatta con gli spazi serventi. Quindi gli spazi serventi è molto interessante come processo. In questo caso, liberati all'esterno, messi all'esterno invece che all'interno, sono quelli che ti consentono di caratterizzare volumetricamente e planimetricamente l'edificio. Per cui queste forme, queste cose, eccetera, derivano dagli spazi serventi e non dagli spazi serviti. E questo è il grande trucco. È proprio il grande trucco della questione, perché con quelli lui è molto più flessibile, può muoverli con molta più facilità, può orchestrarli con molta più facilità rispetto a quello spazio centrale che ha quelle regole, sta al centro, è fatto con una scatola, e quindi tanto vale circondarlo con queste cose. È un'altra maniera di interpretare il servente servito. La maniera più canonica in cui questo ragionamento si è sviluppato è a partire da questo edificio che conoscete senza dubbio, che è il Centro Pompidou, no? Il Centro Pompidou che cos'è? Un grande centro per le arti, un museo contemporaneo che si muove su concetti completamente diversi da un museo tradizionale. Gli architetti Piano e Rogers hanno questa idea sostanzialmente di creare dei grandi piani sostanzialmente liberi e molto estesi, mettendo all'esterno tutta la struttura e soprattutto tutti gli impianti. Quindi, diciamo, la scatola è sostanzialmente libera all'interno perché il sistema servente è tutto all'esterno. È come se fossero dei plug-in su questa scatola, quindi invertono il sistema più classico, che è il contrario, avere al centro lo spazio servente e all'esterno lo spazio servito. Loro lo invertono, lo possono invertire anche per la funzione museale, chiaramente, che consente questo tipo di impostazione, perché chiaramente il museo non ha bisogno di prese di luce così continue come possono avere altri tipi di tipologie. Quindi questo è un altro caso di cui il servente servito si può vedere con chiarezza e come dire, è al contrario. Dunque, questa è la pianta più dettagliata di quello che noi vedevamo prima, in cui è tutto anche più evidente, con questa tecnica anche che una volta si usava tanto, e che è questa, come dire, del retino o delle campiture, no? Guardate come le campiture vogliono dare proprio, suggeriscono questa idea, no? Allora guardate come viene evidente questa idea, no? Che qua c'è uno spazio chiaramente di natura servente, no? Chiaramente di natura servente, e si capisce anche bene come è articolato, vedete? Come è articolato nelle sue parti, eccetera. E che questa parte idealmente, certo, prende anche ovviamente i bagni, prende le scale, vedete? Come se fosse questa fascia, ma allo stesso tempo nel suo andamento, nel fatto che si apre, nel fatto che ha delle occasioni particolari, ha questa caratteristica. Si può vedere dall'altra parte sempre lo stesso concetto, ma è trattato in maniera diversa. E come sempre al Baralto non si fa imbrigliare da regole troppo ferre, no? Gioca sempre con la variazione, dice ok, ma mica che succede che è la fine del mondo se in questa idea io da quest'altra parte gli raddoppio qualche alloggio, qualche camera un po' particolare, mi apro questo in maniera di... cioè lui è anche abbastanza libero nella cosa, ci ragiona, ma ci ragiona sempre con un certo grado anche di libertà, no? E poi in questo caso, che è la pianta di accesso, ovviamente ai piani superiori non c'è questa situazione, perché questo diventa continuo, alla pianta di accesso c'è anche l'inserimento dello spazio, diciamo, di natura collettiva con i servizi di studio, di mensa e di altro. Questo è un edificio di cui vorrei parlarvi, perché contiene tanti trucchi che vi consiglio di guardare con grande attenzione. Di cosa si tratta? Allora, io su questo edificio faccio 3 o 4 ragionamenti contemporaneamente. Adesso cerchiamo di aprirveli in maniera più didattica possibile. Vediamo innanzitutto questo edificio attraverso un prodotto che è un prodotto interessante, e cioè lo vediamo attraverso una brochure. Questo discorso della brochure ha in questo corso, ce l'avrà anche di più nelle tesi di laurea, un'idea molto importante per noi, molto potente per noi, e che ha anche a che vedere con il cliente, ha a che vedere con tante cose, cioè che alla fine, per parlare con gli altri, per diffondere il progetto, per instaurare anche un'apertura rispetto all'esterno, che per gli architetti è fondamentalissima, conviene non avere sempre solo i materiali classici che noi usiamo tra noi, e cioè gli elaborati classici delle tavole, eccetera, ma anche dei prodotti più semplici, più leggeri, intermedi, che intermedi come, diciamo, livello di definizione, che possono consentire di far circolare l'idea del progetto con una certa agilità. Farli circolare con una certa agilità vuol dire inseminare con questa idea, darla, lasciarne una copia al cliente, lasciarne una copia a qualche amico, cioè una cosa che si chiama la brochure. E ora, più il mondo va avanti, questa idea di proattivi, di eccetera, eccetera, più da un certo punto di vista questo tipo di prodotti sono prodotti molto utili. In fondo noi abbiamo anche il blog, no? come, diciamo, come strumento intermedio. Voi sapete quanto può essere importante il blog per comunicare tra voi, comunicare con gli altri, far conoscere le idee, eccetera. Ma la brochure, una esemplificazione di alcuni concetti guida del progetto, possono essere decisivi, anzi sono decisivi. La storia di questo progetto, che si chiama AllSmart, è Quirk AllSmart, ed è a Berlino e si sta per realizzare, secondo me è prototipico per questa idea della brochure, e infatti io ve l'ho messa per farvi capire dell'utilità di questo strumento. Alcuni di voi potranno provare magari per l'esame finale, nel corso qualcuno l'ha fatto, molti l'hanno fatto, di provare a condensare il proprio lavoro anche in una brochure di 16 pagine, che dovrebbe essere l'idea giusta, e non di più. E noi comunque in tesi di laurea adesso abbiamo deciso che, siccome in tesi di laurea ci devono essere delle presentazioni PowerPoint, abbiamo deciso che la presentazione PowerPoint è la brochure. E quindi rimane come brochure, è la brochure presentata in PowerPoint, che ci sembra l'idea più giusta per cogliere tutta una serie di cose. Quindi non sarebbe male che vi abituaste a questa idea. Che cos'è la brochure? La brochure è, diciamo, 16 pagine nel vostro caso, che raccontano i vari aspetti del progetto. Quindi non è esattamente il progetto, anche se magari c'è un rendering, c'è uno schizzo, c'è una pianta, c'è un diagramma a blocchi, c'è qualcosa del genere per far capire com'è il progetto. Ora, in questo caso, questa brochure l'ho scelta perché è una che è chiaramente più ampia, ma è stata la chiave per questo gruppo, che è un gruppo formato dal basso, di creare, di cercare investimenti per questo progetto, aver trovato investimenti per questo progetto e poi stare attualmente realizzandolo. Qui vedete una serie di aspetti in cui loro evidentemente mettono insieme degli elementi di suggestione naturale, vedete gli alberi, eccetera, dei concetti sul lavoro insieme, sul vivere sano, eccetera. Questo è il team di lavoro. Come ha funzionato? C'è un minimo di autocelebrazione, come è logico che ci sia, e poi mano a mano vanno avanti, fanno vedere quest'area, che è l'area del, certo che vedere le diapositive così è drammatico, non vedono il colore loro. Questa è l'area di progetto, questa è l'area di progetto, ed è lungo il fiume di Berlino. Questo progetto è un progetto di mixité proprio per antonomasia, che si collega a questo altro lotto, che è un lotto in cui una comunità, diciamo, semispontanea di Berlino, che si è organizzata attorno a un bar e a delle attività culturali, a poco ha in qualche maniera colonizzato una parte del lungo fiume con attività di tipo culturali per artisti e altro. E successivamente, appunto, questo progetto in qualche maniera ha generato anche questo di cui vediamo. Queste sono alcune, diciamo, informazioni sull'area e sulla sua caratteristica. L'area si trova vicino, ecco, vedete, questa è la parte che loro hanno realizzato, chiamiamolo del villaggio, basato sul bar e sulle altre attività sociali, di arte, eccetera. Invece questa è la parte di Mixité, che è sostanzialmente un progetto di co-working, è un progetto di co-working con delle parti comuni molto importanti, delle parti commerciali molto importanti, delle parti verdi molto importanti, il tutto integrato in questa zona. Io adesso quindi in un colpo vi faccio capire 3-4 cose. Un progetto che è, come dire, uno dei possibili padri dei ragionamenti che facciamo noi in parte. Questa idea della brochure e alcuni trucchi distributivi attraverso cui loro riescono a far funzionare tutto. Quindi, cosa so queste tecnicamente? So due stupidaggini per noi. Questo è uno SketchUp, perché lo si vede lontano un miglio, no? È uno SketchUp con due frecce, no? Però in una mentre in una logica compositiva classica queste cose non hanno un grande peso, no? Invece, perché noi siamo attenti ad altro tipo di prodotti, chiaramente in una logica di brochure invece hanno un grande peso, perché servono per comunicare non soltanto ad architetti, anche prioritariamente a non architetti, no? Appunto clienti, politici, amministratori, persone che possono essere interessati al progetto e farne parte, a questo serve la brochure. E perché io dico poche pagine, 16 pagine, non di più, ma abbastanza condensate, perché è anche molto economico, al limite così costa un euro l'una, un euro e mezzo l'una, e quindi uno ne può tirare un poco di copie e darle in giro. Allora, come funziona questo progetto? In due parole, questa è questo qui corre la ferrovia sopraelevata di Berlino, che ha ovviamente quei suoi portici in basso. Loro fanno un grande basamento che è sostanzialmente di tipo commerciale, che in qualche maniera crea un rapporto con quest'altro edificio. Dopodiché questo qui c'ha un passaggio, come vediamo nello schema, ne spiega gli accessi principali, uno da qua e uno da là, mentre queste sono strutture commerciali che vanno di là. Ecco poi il passaggio fondamentale. Su questo basamento loro fanno salire questi blocchi, vedete che sono blocchi, è come se noi ragionassimo in questa chiave, come se questo fosse lo servente servito in questa chiave. Naturalmente questi blocchi, perché sono così alti e così grossi? Perché lì ogni metro quadro conta. Cioè, questo è anche un intervento che deve essere fatto in una logica privatistica, quindi bisogna massimizzare in qualche maniera anche le quantità che tu metti in giro. Però vedete com'è? Il concetto è che sono 5 blocchi che si alzano su questo elemento. Su questi blocchi, vedete, loro appendono dei sorti di grandi bow window, che poi capiremo meglio cosa sono. Ok, questi li nominano. E qua vediamo invece il sistema più complessivo. Questo è il basamento con il suo spazio commerciale. Questi, come sono una sorta di plug-in, questi e questo, cosa sono? Sono questi sono come se fossero dei grandi atri bioclimatici che si attaccano sul davanti e quindi permettono anche una visione, diciamo, una circolazione di aria di vari piani. Invece questo azzurro, che è fondamentale, è quello che loro chiamano equerc, cioè percorso di montagna, perché è vero che i vari blocchi sono separati, come abbiamo visto qua, ma è anche vero che sono uniti da questo percorso che li unisce tutti e, come capite chiaramente, non è soltanto un percorso, ma ha anche come sua logica di sistema una serie di spazi un po' più grandi, vedete? Ha degli spazi un po' più grandi, quindi quello è il centro in qualche maniera della vita collettiva, diciamo così, in cui si possono esplicare o affittare o dare una serie di spazi, una serie di strutture che appartengono a questa sorta di organizzazione. In alto ci sono in realtà delle coltivazioni bioponiche, diciamo così, dei vari sistemi di coltivazioni bioponiche oppure di sistemi di purificazione con pesci, eccetera, adesso senza entrare nel merito di questo aspetto, che però contribuiscono a tutta la questione. Qui piano per piano vediamo i vari piani, vediamo meglio come è fatta, come sono fatte le varie cose e vedete, adesso che avete la chiave vi capite un po' meglio, no? Capite per esempio una cosa, che questo percorso è un percorso che può andare, che si muove anche a più di una quota, no? Forse questa è una quota più alta rispetto a questa, quindi probabilmente prende circa 3 piani dello sviluppo dell'edificio, quindi si muove effettivamente in una maniera così. Qual è il grande trucco? Eccolo qua. Quindi questa brochure, a parte che è esso stesso un progetto che vi può essere, diciamo, utile, altre componenti che adesso a noi non interessano, qual è il trucco per far funzionare tutta questa macchina? Il trucco è qua, è illustrato in questo punto, ed è un trucco molto semplice, che se uno lo capisce, l'ha capito sempre. Allora, ecco, guardiamo questa pianta qua, ok? Guardiamo questa pianta qua. Questa. Sei udì? Allora, guardando questa pianta e ragionando in termini di servente servito, come possiamo individuare il servente servito? No, no, guarda solamente questa pianta, solamente questa, solo questo blocco qua io voglio concentrarmi.
Ok, allora, servente su quel blocco, mi sembra che al centro c'è un scala con l'ascensore.
Esatto.
E poi accanto ci sono varie stanze con dei bagni, se non so male.
Sì.
Però principalmente il corpo scala...
Sì, una prima istanza, è una prima istanza, c'è pure il retino, no? In una prima istanza, allora perché ci mettono il retino? Proprio per aiutarci a questa identificazione. Allora, al centro c'è sicuramente, considerando il blocco nel suo insieme, lo spazio servente, caratterizzato dalle scale, i bagni e gli ascensori, giusto? Ok, poi fuori c'è una variazione di cose, cioè noi vediamo che a questo piano ci sono o delle... Sì, quello che volevo fare, lo sto facendo. Esattamente, poi dentro, adesso zoomo di più, zoomo più che posso, ok. Lo vedete? Ok. Allora, se adesso che abbiamo creato le categorie, vedete come noi riusciamo a guardare le cose con queste categorie, no? Quindi, allora abbiamo capito che questo è qua. Dopodiché, che cosa succede? Succede? Sì, prego.
Ah, no.
No, no, vai, vai.
No, fuori si articola il servito che però a sua volta ha anche il servente.
Esatto. Allora, chiaramente, se io vedo una stanza, come ha fatto Kahn, la stessa cosa, siccome in questo caso i bagni sono in comune, no? Sono singoli della stanza, vedete chiaramente che c'è la zona bagno, giusto? E c'è la stanza, vedete quanto il bagno minimo può essere quello, quindi c'è poco da fare, quello deve essere, non puoi fare più piccolo di così, e poi vedete che c'è una sorta di stanza, una piazza e mezzo, no? Lo si intravede, e vedete che probabilmente chissà come risolto, eccolo, e lo mettono intestata alla stanza un piccolissimo bagnetto e un piccolissimo armadio in questo caso. Quindi, diciamo, se noi vediamo queste case qua sono molto minime, se noi vediamo invece questa casa qua, no? Questa casa qua è una casa un pochettino più grande, no? Vedete? Perché ha, diciamo, la stanza è un po' più grande, in questo caso c'è una piccola cucinina, un pranzo e poi si entra dentro la stanza. Nell'angolo è risolto così, c'è una variazione. Dopodiché che cosa succede? Invece, in queste altre parti, si suppone evidentemente che qui ci siano delle parti o di lavoro comune o di pranzo e lavoro comune. Eccolo qua, vedete che ci sia una cucina in comune e questo tipo di attrezzatura sembra poter essere sia dei punti in cui si può lavorare, perché considera una sorta di co-working questa, no? Ecco perché una co-working per artisti, giovani intellettuali o studenti, in cui quindi conta, le stanze sono piccolissime, ecco perché sono piccolissime, e invece attraverso queste altre strutture, sono strutture in cui possono avvenire queste diciamo cose. Quindi a noi ci interessava molto capire questo discorso del servente servito. Ora però attenzione, dove voglio arrivare? Questa cosa qua c'ha un nome? No. In inglese si chiama il core. Si chiama il core. In italiano come si chiama?
Il core nucleo.
Sì, però non ha molto senso. La parola vera è il core, perché questa idea nasce soprattutto dai grattacieli, diciamo, no? In cui ci sono questi blocchi, che sono blocchi ovviamente serventi, e che sono ovviamente concentrano con varie articolazioni in varie posizioni il servente in maniera da lasciare il servito attorno, d'accordo? Questo servente si chiama core e può avere diverse configurazioni, ma non è il blocco scala. Non è solo il blocco scala, è un insieme di aspetti serventi. Normalmente è il corpo scala, gli ascensori, i bagni, ma potrebbe anche estendersi o meno. Il blocco scala, evidentemente, tutta questa cosa, nel caso del core degli ascensori, ma anche in altri casi, tra cui questi, c'ha altre due funzioni fondamentali, oltre al fatto di essere servente. Quali sono? Numero uno. Fiorillo. Allora, questo core ha anche, oltre a queste che ha detto, c'ha anche due altre funzioni accessorie importanti. Almeno una la riesce a individuare? Sì, va bene, però diciamo accessori ulteriori, chiaramente organizza lo spazio di intervento e servito, eccetera, però come abbiamo visto negli altri casi in cui, che ne so, Cannes lo trattava in un modo, Alvarato lo trattava in un altro, quello lì lo faceva questo ragionamento per l'esposizione, eccetera. In genere, quando c'hai il core, quali sono le altre due funzioni? Ecco, spesso è strutturale, quasi sempre è strutturale. E in che senso è strutturale particolarmente importante? Perché questo core è una cosa abbastanza, diciamo, utile, molto utile dal punto di vista strutturale?
È un concentrato di un elemento politico qua al centro della pianta ed evita di
lanciare. Meno male. Serve soprattutto per gli sforzi di taglio, perché una struttura fatta, diciamo, per punti può essere molto solida e molto rigida per gli sforzi verticali, ma se io gli do una caracchetta così, quella può essere solida finché gli pare, brum, che sono gli sforzi laterali o di taglio. Per fare questo, o tu dovresti irrigidire al massimo tutta la struttura, invece di avere la struttura che ti serve per il verticale, irrigidirla tanto da fare massa, oppure che gli fai? Gli metti una cosa grossa attaccata. Quindi la cosa grossa attaccata funziona per gli sforzi di taglio, diciamo in due parole. Quindi è questa la risposta esatta. Quindi la rigidità del core, dal punto di vista strutturale, è importante perché serve, diciamo, a irrigidire le strutture. a minimizzare la forza di taglio. Insomma, dovremmo fare strutture molto più ampie, molto più grosse, giusto? Ci siamo su questo concetto? Secondo, questo è il primo. Il secondo qual è? Fiori. Perciò sì. Qual è il secondo? Ha a che vedere con l'impiantistica, certo. Tendi anche a inglobare, questo sarebbe il terzo, perché tendi ad inglobare in quel punto anche la maggiore circolazione verticale degli impianti, ed è sacrosanto, giusto? Ma quello che era per me il secondo e questo è diventato il terzo? Cirillo? Potrebbe, in alcuni casi lo è, e cioè questi core in una maniera molto contemporanea funzionano come camini termici in alcuni casi, se si sanno fare, e quindi questo siamo arrivati al quarto, ma manca il secondo sempre.
Collegamento verticale.
No, vabbè, è tautologico, Fiori.
No, era scontato, però...
Come?
No, era troppo scontato.
Sì, no, è una cosa che è abbastanza importantuccia. No, no, no. No. Fuoco. Dico fuochino. Dico fuoco. Fuoco. Come lo devo dire? Questo qua serve per il fuoco. Perché sono vie antincendio. Se scoppiano, ecco perché bisogna sempre almeno avere questa idea, no? In un edificio servono vie di fuga in caso di incendio. Quindi dovreste sempre calcolare, dovreste sempre pensare di essere dei topi. Questa è la cosa migliore per pensare a questa cosa, no? Sì, un momento. Dovete pensare di essere dei topi, e cioè dovreste sempre pensare se voi state in trappola in un determinato punto. Quindi bisognerebbe sempre pensare dove avere la via di fuga se l'incendio scoppia lì. Allora già immediatamente potete capire che se l'incendio scoppa qui, grosso modo si può pensare che qualcuno abbia pensato di avere una via di fuga qua. Quando siamo di fronte a una struttura di questo tipo, la via di fuga o è all'esterno, quindi con scale antincendio all'esterno, o è il core, 99 casi su 100, proprio 99 casi su 100, è anche via di fuga antincendio, no? Quindi, diciamo, questa cosa serve anche a consentire la via di fuga antincendio, d'accordo? Quindi almeno ci sono queste quattro, ne abbiamo individuate, però sicuramente sono quattro molto importanti. Ma se uno non sa manco come si chiama, no? Come fa a concepirlo? Perché invece concepire questo benedetto core, 99 su 100, ti risolve il progetto, ti dà l'impostazione di base del progetto, non riesci a risolvere il progetto dal punto di vista distributivo e dal punto di vista organizzativo, se tu non pensi come si distribuisce, e in genere la distribuzione col core è una che di norma a casa lo porti, d'accordo? Quindi adesso che sapete come si chiama, perché se non sapete manco come si chiama, non lo riuscite neanche a individuare. Capire il core vuol dire essere legato a questa catena di eventi, perché non si può capire il core se non si è capito il servente servito. E se non si capisce le variazioni che possono avere il servente servito. Perché naturalmente non è che c'è una cosa. Perché? Allora, guardatelo qua, per esempio. Questo è un corno. Vedete? Vedete? Eccolo qua. E questo è fatto in un determinato modo. Questi muri, questi spessori, questo che cosa indica? Che viaggiano gli impianti. no? Che vuol dire questi spessori, che questa è una cabina fuori, che poi magari facciamo vedere degli esempi, che appunto mediano le due, ma che ti creano, diciamo, una mediazione anche architettonica, un po', se volete, tra le due cose. Ma chiaramente c'ha
una necessità, come dire, tecnica, quella per il fuoco.
Certo, certo, ci sarà un doppio ambiente, una doppia camera stagna, come dire, no? Che la protegge a due livelli, e, eccetera. Comunque, adesso noi andiamo, come dire, cioè, proprio, capito? Boh, cioè esiste il problema del fuoco negli edifici, esiste. Cioè, almeno ce lo affrontiamo per sommi capi, per sommi capi. Adesso cercate di capire. Sì, veniamo alla domanda, prego. Sì, prego, caro. Sì.
Sì. Avevo letto che le scale intelligenti
dovranno
essere fuori dalla struttura.
No, anche in Italia si possono fare dentro, scherzi. Non necessariamente.
Quando alle scuole superiori facevamo occupazione, fu proprio che il fatto della nostra scala intelligenti passava all'interno della struttura e stava dichiarata non agibile per questo.
No, il problema è come è fatta.
Deve essere compartimentata.
Il concetto è che deve essere una camera, capisci? Cioè, ti voglio fare un esempio. Ma calma, perché la domanda è giustissima, mica che è stupida, la domanda è giusta. Allora, ragioniamo insieme. Guardiamo a questo edificio, o a tanti edifici... aspetta, seguimi, sto cercando di farti ragionare. Ragioniamo su questo nostro edificio in cui siamo, d'accordo? Questo edificio è stato fatto per le normative antincendio? Originariamente no, la grande scala che noi qua abbiamo è una scala intesa come grande atrio, come grande spazio comune, comunque di rappresentanza, eccetera eccetera, giusto? Nell'attimo in cui entra la normativa antincendio, noi che ci mettiamo a fare? La coibentiamo con mura di cemento armato e quindi la compartimentiamo, gli mettiamo una camera in cemento armato per renderla ignifuga? No, probabilmente è più conveniente, al di là di come poi tecnicamente è stato fatto, avere un sistema di ballatoi, come abbiamo qua, e di, diciamo, uscire antincendio con scale, giusto? Questo tipo di tecnica è stata adoperata in tantissimi edifici storici che erano già fatti in un determinato modo, ok? Quindi quello che tu dici esattamente si muove in questa cosa. Un'altra cosa è ovviamente che io faccio un edificio ex novo. E cazzo, se non potessi fare questo, tanto male che me sparo. Capisci? Non li posso proprio fare. Altro è il ragionare, come adesso vi sto spingendo a fare, nel ragionare su una serie di mediazioni che ci possono essere tra vari sistemi a secondo di quello che tu vuoi fare o che il tuo progetto vuole fare. Perché mica è detto che io non posso fare una scala che abbia un aspetto, diciamo, spaziale, aperto, che coinvolge i vari piani, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quella non può essere una scala che funziona come antincendio, devo trovare un altro modo. Ed ecco qui esattamente a che cosa ci serve questo progetto. Allora, questo progetto c'ha un trucco, che è un trucco geniale, che si muove di nuovo proprio su questa questione qua. Qual è il trucco geniale? Cerchiamo adesso di farvelo capire. Da un certo punto di vista è un edificio molto pragmatico, proprio per come risolve questa questione. Vedete questo caspita di percorso? Che è qua in quota? Vedete? Che vi ho detto che questo addirittura dà il nome del progetto, Earthwork, percorso di montagna, che poi è tutta la ragione in cui i vari spazi si collegano l'uno con l'altro e questi vari spazi poi arrivano fino all'altro progetto, cioè l'anima del progetto, questo Earthwork, questo percorso azzurro, no? Ma loro che fanno? Scusate, qua che ho fatto, che ho combinato? Andiamo qua. Ok, loro che cosa fanno? Eccolo qua, lo vediamo qua, no? Questo percorso, da un certo punto di vista, la grande genialata è che lui di sua natura sembrerebbe essere un servente. In realtà loro trattandolo come cuore lo fanno proprio come se fosse un servito vero e proprio. Adesso, cioè, che cosa intendo dire? Intendo dire che uno ingenuo penserebbe di far confluire in questo percorso, appunto, questo percorso azzurro, tutti i sistemi distributivi, perché sembrerebbe naturale il percorso, no? Ci metto gli ascensori, ci metto le cose, le metto nel percorso. Invece la genialata è proprio il contrario, è proprio il fatto, e questo è un trucco fondamentale per chi ha sistemi di questo genere. Quindi questo è vero che al primo momento tu sembrerebbe dire, ah, eccolo qui, lo spazio servente. In realtà questo è tutto un servito. Da un certo punto di vista, cioè è proprio l'anima del progetto, e è fatto con una certa attenzione il fatto che sia, che si intreccia, dove sono le piante? Ecco qua, vediamo le piante, ecco qua, questa è la pianta del piano terra, questa è la pianta dell'ascensore, vediamo un po' in uno in cui si vede bene, ecco, credo che queste qui, ecco, qui lo vedo a una quota, si interfaccia con questi, ma questi sono autonomi, questo è tutto il grande trucco. Questi qui è come se fossero, come che devo dire, quasi stupidi, no? Per quanto sono banali da un certo punto di vista. Sono dei blocchi con al centro ho spostato il suo core e ai vari piani possono succedere varie cose. Questo qui ha la cosa importante che arriva dal piano terra, quindi sono anche accessi autonomi ai blocchi, dalla strada o dai vari punti, questi si accedono, prendi brum, e vai su. Dopodiché, allo stesso tempo, invece, i vari blocchi sono uniti con libertà con questo percorso che gira ai vari piani. E tutta la chiave per poter fare questo, eccolo qua, questi sono i vari livelli, vedete? E la chiave per fare questo è che sono indipendenti. È quella tutta la chiave, se non lo riuscivi mai e poi mai a portare a casa questo, diciamo, progetto. Quindi questo è, come dire, questa brochure, secondo me ve l'ho messa apposta, perché questa, come avete capito, sta nel sito, la scaricate, la potete guardare, può essere fonte di ispirazione per tante cose, anche perché hanno questo disegno molto pulito, no? Da cui ci si può anche ispirare, poi in fondo noi come scala andiamo a questa è una scala assimilabile al 200 sostanzialmente, non è che andiamo molto più avanti, però vi danno un sacco di, come dire, di informazioni, di cose, eccetera, guardarle, è molto didattico tutto, mi sembra, proprio perché è fatto, diciamo, all'interno di un sistema di brochure. No? E quindi è molto chiaro, è molto comunicativo, tutta questa cosa. E anche è un po' una sorta di nostro fratello maggiore da un certo punto di vista, no? Per la caratteristica di Mitsuke, per tante caratteristiche che c'ha, eccetera. E quando io l'ho scoperto alcuni anni fa, e anche perché tutto, come dire, questo è poco più di sketch up, cioè è uno sketch up sostanzialmente, quindi è un livello molto anche basico di rappresentazione, di disegno, eccetera. Però poi man mano che ci potete, se volete, se avete piacere di andarci dentro, potete avere tante altre informazioni. E io credo che da qualche parte c'è anche il link al mio articolo che tratta di questo, che comunque nella lista, nell'home site lo trovate, è questo che si chiama Berlino, il fiume, insomma, se volete vedere l'articolo, che è un po' più complessivo su tutta la storia. Ma siccome adesso noi ci concentriamo, diciamo, sulla sostanza... Allora, ok? Hanno fuso? No? Allora, questa lezione, stiamo arrivando al centro, ci avevamo messo 2 ore e mezza di arrivare al centro, però siamo arrivati al centro. I concetti di distribuzione, quando voi fate un concetto di distribuzione, dovete sempre pensare al centro. Dovete sempre pensare di cercare di conquistare il centro, perché la conquista del centro, come qualunque concetto di tipo organizzativo, è talmente ovvia che è importante che non varrebbe neanche la pena di spenderci tempo. L'unico problema è che invece è bene spenderci tempo, perché siccome è un trucco fondamentale, è bene avercelo ben chiaro, avere una sorta di domanda ossessiva, e cioè come lo organizzo, dov'è il centro, come mi organizzo rispetto al centro. Allora, molti di voi guardano o giocano a calcio, d'accordo? Allora, è assolutamente assodato, e tutti lo sanno, che ormai da tempo tutta la scuola del calcio si basa sulla conquista del centro, giusto? Perché la conquista del centro è determinante nel gioco del calcio? Per la semplice e evidente ragione che dal centro fai meno a difendere e meno ad attaccare. D'accordo? Quindi la conquista del centro nel gioco del calcio e il controllo del centro è, come è ben noto a chiunque parli di questa cosa, molto importante dal punto di vista tattico, organizzativo e distributivo. Ma il concetto è analogo in tantissime altre, diciamo, organizzazioni. Nel gioco degli scacchi, ad esempio, è lo stesso identico concetto. La partita, tutta la prima fase della partita, si muove per conquistare il centro. Di norma chi conquista il centro ha quasi sicuramente vinto la partita, eccetto che l'altro faccia delle grandi cappellate, cosa che avviene ovviamente, però di norma se hai conquistato il centro hai una grande chance di proseguire. È lo stesso identico discorso. È lo stesso discorso, ovviamente, è molto importante nell'architettura. Perché quando si hanno delle strutture, soprattutto come spesso noi abbiamo, allungate, perché sono allungate perché rispondono al paesaggio, rispondono al sito, hanno varie, diciamo, conformazioni, nonostante abbiamo queste cose allungate, bisogna sempre cercare di conquistare il centro e soprattutto avere sistemi al centro che le possono organizzare la distribuzione. Perché se noi distribuiamo dagli esterni, creiamo una serie enorme di spazi sprecati e non riusciamo ad articolare questa cosa. Quindi la conquista del centro è sempre una cosa di cui dovete provare a ottenere e a ragionare. Tutte queste, servente servito, diagramma blocchi, core, conquista del centro, sono concetti, ma sono anche parole chiave. Perché è chiaro che l'assistente, io tra voi, parlandovi con la parola chiave, vi capite subito, direttamente, che cosa intendete dire, no? Uno che dice, ma perché questa cosa non la utilizza core? E quello dice, sai manco di che parlo, non sai neanche che è il core. E che te devo fare, tutta la lezione da capo? No? E così un po' tutto. Quindi è importante avere anche una terminologia che si capisca, se no non riusciamo ad andare avanti. Quindi la conquista del centro è questo concetto di tentare sempre di prendere il centro del vostro sviluppo, eccetera, per cercare di sistemare i sistemi distributivi possibilmente in maniera centrifuga, a partire dal centro. Questo ci risolve tantissimi problemi. Vediamo qualche esempio. Per esempio, guardiamo questa pianta qua. Allora, questa è una pianta che apparentemente è tra le più complesse che si possono, diciamo, immaginare. A vederla così, senza alcuna categoria interpretativa, uno proprio non capisce niente di niente di questa pianta, e quando, come al solito, non capisce niente di niente della cosa, ne ha un giudizio molto, molto superficiale e non attento. Ah, tra parentesi, volevo dire che venerdì faccio la lezione su Gary al corso di CAD alle 2, quindi venerdì è in quell'altra aula. Chi di voi è interessato è molto benvenuto, abbiamo sempre fatto questa cosa che quando c'è la lezione di Gary si incontrano i due in genere lo facciamo a turno, uno facciamo Asno, uno Gary. Quest'anno facciamo Gary per tante ragioni, anche perché lavorando su Unlost Territory, quindi su situazioni periferiche, eccetera, ci sembra che Gary possa darci molti alimenti, diciamo, e la sua comprensione può essere molto utile. Quindi, insomma, lo sapete, nei limiti del possibile. Se volete venite, naturalmente se volete potete anche invitare la nonna, io dico scherzando, no? La nonna appassionata. Allora, comunque va bene. Allora, guardate questa pianta. Questa è una pianta che veramente non è concepibile senza questo concetto. E non si capisce niente senza questo concetto. Innanzitutto vediamo che cos'è la pianta. La pianta si tratta dell'edificio Guggenheim, del museo Guggenheim a Bilbao. Opera che dall'esterno può essere vista in maniera molto seguendo questa immagine, no? Questa immagine scintillante, mossa, sinusoidale, a cui emotivamente ci possiamo sentire attratti o non attratti, ma tutte cose che a noi in questo contesto interessano poco, perché non ci interessa questa faccenda che vedremo a parte, non ci interessa il fatto formale plastico, ci interessa il fatto organizzativo. Allora, questo museo è il museo più efficiente mai realizzato al mondo, ok? Non perché lo dico io, ma perché lo dice il direttore del museo. E uno dice, ma se il museo più efficiente al mondo è costruito e con queste strane forme, con questi andamenti curvilinei, eccetera, perché voi non lo dovete vedere attraverso gli andamenti curvilinei, che sono anche molto importanti perché fanno tutta una serie di cose che adesso a noi non importano, ma dovete capirlo dal punto di vista organizzativo. Allora, dal punto di vista organizzativo, cercate di pensare al museo d'arte moderna che abbiamo visto, cioè un museo, diciamo, classico di impianto ottocentesco. Com'è fatto un museo classico di impianto ottocentesco? Grandi sale, no? Tutte sostanzialmente uguali, che, diciamo, si organizzano attraverso uno schema tipologico. Nell'evoluzione progressiva del museo si è capito che in realtà ci sono vari modi di esporre, è utile avere vari modi di esporre, e che questi vari modi di esporre l'arte è bene che siano compresenti in un museo, perché un museo ha bisogno di varie esigenze, più il fatto fondamentale che il museo è un progetto di mixité, quindi non ci sono soltanto gli aspetti dei vari aspetti, delle varie modalità espositive, c'è anche il fatto che lui è tendenzialmente un progetto di mixité e lo è sempre di più. Questo era un progetto di 20 anni fa. E già era molto forte questa cosa, adesso non è sempre di più, adesso se leggete i giornali tanti vogliono addirittura simulare l'idea del MAM in cui si vive e si sta nel museo, no? Ci sono articoli di giornale su questa cosa, questa nuova idea, quindi una mixité quasi come quella che facciamo noi, molto più spinta, cioè non soltanto perché ci sono gli auditorium aperti al pubblico, i ristoranti, i negozi e gli uffici, come in questo caso, ma perché addirittura c'è questa idea. Allora, è un edificio di mixité in cui ci sono vari modi di esporre e varie cose. Come caspita si fa a organizzare tutta questa complessità se non si ha chiaro alcuni principi organizzativi distributivi e se non si ha chiaro in particolare quello più importante di tutte, che è proprio la conquista del centro? Allora, guardate adesso questa pianta. Allora, adesso vi descrivo alcune cose. Allora, guardate questo. Allora, questo è il corpo degli uffici. Questo è un blocco che si ripete per tre piani, che è il blocco classico che tutti gli espositori vogliono per esporre l'arte, diciamo, tra virgolette, tradizionale, cioè sono delle scatole chiuse in cui i quadri vengono esposti, perché come sapete benissimo, per esporre i quadri danno fastidio alle finestre in realtà, e quindi l'ideale è avere degli spazi chiusi, in cui tutte le pareti sono disponibili per esporre i Picasso, i Bracco, i Van Gogh, i Mondrian. E quindi questo è il pacchetto delle sale, appunto, diciamo tra virgolette classiche. Dopodiché cosa succede qua? Vedete che ci sono queste cose qua, ecco, che sono una sorta di ampolle, vedete? Sono una sorta di ampolle. Cosa sono queste qui? Sono delle sale in cui Fenone, facciamo un esempio, tiene una personale, ma la tiene per 3 anni, per 4 anni. Quindi sono sale completamente, diciamo, allestibili all'interno di un'arte contemporanea. Ho mangiato Fenone per immaginare, e potrebbe esserci, e Fenone già ce l'abbia una, adesso ne faccio un esempio, in cui appunto un artista per 2 o 3 anni ha lì una, diciamo, come dire, una personale permanente, non so come dire. Che cos'è questa? Questo invece è un grande ambito in cui ci sono grandi pezzi di pop art, diciamo così, quindi dei grandi fuoriscala, che hanno bisogno di una spazialità, questa è una sorta di volta, è come se fosse la pancia di un dinosauro, in cui ci sono questi pezzi, c'è un grande pezzo di Serra, un pezzo di Rauschenberg, eccetera, sono dei grandi pezzi, eccetera. Lo capite che ognuno di questi tipi è completamente diverso, come natura funzionale, noi stiamo ragionando dal punto di vista della natura funzionale della cosa. Dopodiché qua che cosa succede? Succede che ai vari piani, anche se non si vede esattamente in questa zona qua, è la zona che c'è il c'è la libreria e il ristorante, che si interfacciano in questa. Tutta questa zona qua credo che possa avere a che vedere con questa funzione, biblioteca, libreria, ristorante e auditorium. Come si fa a risolvere tutto questo sistema? Chiaramente l'impostazione di Gehry qual è? È l'impostazione che lui fa sempre, molto spesso, non sempre. Lui cerca di conquistare il centro. Questo è il sistema, cerca di conquistare il centro, quindi questi corpi in realtà si organizzano rispetto a questo centro, eccolo qua il centro, questo è il centro. Quindi lui che fa? È come se li aprisse in qualche maniera, no? Aprisse gli spazi e i volumi in maniera, questo è il trucco, in maniera di cercare di fare entrare le persone più vicine al centro possibile. Questo è il trucco, diciamo, sostanzialmente. Quindi che cosa avviene nella realtà? Nella realtà avviene che questa è una piazza a un livello superiore, articolata da questi volumi e da queste cose. Questa è una discesa che porta alla banchina, che poi va fino a sotto al ponte e risale, quindi questa è una discesa che fa così, va là e risale. Questa, quindi, stando sulla piazza, tu prendi e puoi andare agli uffici, oppure prendi e vai qua, e vai nei ristoranti, bar, eccetera, autonomamente, oppure fai questa grande scalea che scende. Questa scalea che scende arriva alla biglietteria, che è qua, e dalla biglietteria sempre più vicino possibile c'è questo atrio, eccolo qua. Come è fatto questo atrio? Questo atrio è a tutta altezza, e anche dal punto di vista, diciamo della plastica, l'elemento fondamentale, e naturalmente che volete caspita che ci abbia questo atrio attorno? C'ha dei sistemi serventi, ovviamente, cioè c'ha le scale e i ballatoi, diciamo così, che mi permettono di vincolare ai vari punti, ai vari piani, le varie strutture. Quindi questo dal nostro punto di vista è un sistema servente, anche se ha la più grande rilevanza dal punto di vista spaziale, perché ovviamente è questo atrio che emerge qua su. Adesso non mi interessa farvi vedere l'edificio in questo momento, mi interessa soltanto di puntualizzare su questo, diciamo, sistema. Quindi vedete, tra l'altro, questo sistema ne risolve 150 tutti insieme, perché spingendo l'entrata così è anche possibile che la fila si incameri in questo modo e non stanno sulla strada, sul marciapiede come dei moribondi, ma diciamo la fila si organizza così. Dal centro, unico punto di controllo, si entra e si va in tutta la questione. Questo è autonomo perché è, diciamo, il corpo per uffici, anche se ovviamente collegato, e questo è anche sostanzialmente semi-autonomo, perché alla libreria, al bar, eccetera, si entra autonomamente da qua, anche se hanno un livello ovviamente di permeabilità interna. Tutto si basa su questo, sul fatto che lui riesce a entrare al centro, e che quindi questo è un sistema d'atrio sostanzialmente, centrale. Naturalmente non si fa in un giorno, ci vuole trial and error, però questa idea della conquista del centro è fondamentale per capire questo edificio. In questo caso che cosa vediamo? Certo che arrivando a Bad Berkel, perché là dobbiamo arrivare, eh?
Piano piano
ci arriviamo. Ok, e guardate questo edificio qua. Questo edificio sempre è un altro edificio di ieri, e sempre funziona in maniera più o meno analoga, e sempre noi lo possiamo vedere con la logica servente servito che abbiamo appena individuato. Eccolo qua. Qui qual è la differenza? La differenza è che il servente, vedete, fa una sorta di L, no? Eccolo qua, fa una sorta di L, però è chiaro che devo cercare di entrare al centro, non imbucarmi, diciamo, dai lati. Infatti qua ci si imbuca in questa maniera, vedete? Una volta conquistato il centro ho le due assi che di distribuzione, al solito mi aggancio un po' liberamente come voglio. Anche questo è un caso di servente servito. Questo è un altro caso, e quindi li ritrovate. Allora, ok, usiamo gli ultimi 20 minuti per andare ancora più avanti e per farvi vedere un edificio che è un edificio contemporaneo, e quindi è un edificio che muove tutti questi ragionamenti, che sono i ragionamenti del servente servito, del diagramma, di una serie di aspetti, in una logica ancora più ricca se possibile, e che comunque in qualche maniera a voi può essere utile per qualche riflessione, per qualche esperienza, o per simulare alcune cose. Dunque, di che edificio parliamo? Ok. Parliamo di questo edificio. È l'edificio di Ben Van Berkel. Ben Van Berkel è, a mio avviso, uno dei più importanti architetti di oggi, per la sua capacità di incorporare il paradigma digitale, informatico, far tesoro dell'informatica in una maniera estremamente formativa, cioè entra proprio nelle fibre del progetto. È quasi che un progetto non sia concepibile senza informatica. Cosa fa Van Berkel in questo progetto, e perché a noi interessa adesso da questo punto di vista, diciamo, organizzativo distributivo? Innanzitutto l'edificio è un edificio che è il museo della Mercedes a Stoccarda. Sicuramente un edificio che, se vi capita, vale anche la pena visitare, perché è veramente un edificio importante. Van Berkel si muove su una idea di diagramma, come lui lo chiama, o meglio di schema o di diagramma, e cioè che cosa? Questa sorta di sistema trilobato, vedete, eccolo qua, è un sistema trilobato. Lui ragiona su questo sistema trilobato. Adesso, come lui arrivi a questo, non è tanto importante in questo momento, ma lui ragiona su questo elemento trilobato e per farlo funzionare effettivamente questo sistema trilobato in fondo non può che fare un core, deve fare un core per forza, questa è la chiave. Cioè lui lo porta a casa, il sistema trilobato, perché lui fa un core. E quindi mette al centro il core, sostanzialmente. E cioè cosa mette nel caso specifico? Vediamo se c'è una pianta qua, per qualche parte ci sarà, la vediamo. Eccolo. Cosa mette insieme? Mette insieme sostanzialmente le scale di sicurezza e gli ascensori e i passaggi tra l'uno e l'altro. Dopodiché questo corcia ha una caratteristica che, come vedete subito, è vuoto. Quindi questo vuoto corrisponde a un edificio alto, in effetti in un vuoto, è proprio un vuoto questo qua, che prende tutta la grandezza dell'edificio, eccetto a questo piano in cui, come vedete, c'è qualcosa che collega, diciamo, il punto più in alto, ma sostanzialmente questa sorta di triangolo arrotondato rappresenta il vuoto. Attorno a questo c'è il core, d'accordo, che lui mette in quella maniera con tutte le funzioni che devono avere. Dopodiché che cosa succede? Eccolo qua il miracolo di che cosa succede. Succede questo, che i tre spazi, diciamo dei tre lobby, similmente all'altro progetto che avevamo visto prima, hanno un doppio sistema, cioè da una parte tu stai tranquillo perché in qualche maniera vengono sempre serviti dal corpo, dall'altra parte questi spazi di volta in volta possono avere rapporti l'uno con l'altro molto diversi, cioè in alcuni casi niente mi impedisce che questo spazio sia alto tre piani, per dire, e questo qua solo uno, per esempio, perché tanto il sistema di servente è questo, mi spiego? Oppure posso avere che in un caso questo spazio ci sia anche una rampa, vedete, che gli va attorno, nell'altro caso la rampa va qua, gira diversamente, in altri casi sono scale, in altri casi viaggia qua, in altri casi viaggia là. Cioè, questo è un sistema, sostanzialmente, e lo si vede qui, in cui piano per piano, in una certa misura, questo sistema trilobato è un sistema negoziabile a ogni piano, cioè succede una cosa diversa, ma questo senza cosa si poteva fare. Si basa sul fatto che hai quello che puoi fare quell'altro. Dopodiché, di nuovo, e qui parliamo di un progetto particolarmente avanzato e complesso, questo core, e qui lo vedete, come noi abbiamo capito benissimo, a questo punto ha funzioni strutturali. Cioè, non è che io che faccio questo core poi non ci faccio niente. Questo core ha funzioni strutturali principali dell'edificio, eccolo qua, lo vedete qui, e che quindi è come se fosse un albero sostanzialmente, in cui però anche le pareti esterne contribuiscono, quindi non è completamente all'aggetto. Naturalmente per fare questo all'interno di una grande variabilità di piani, questo core nel caso specifico qua è un core che a ogni piano ha forme scultoree diverse, e questo è quello a cui serve tra l'altro l'information technology, però non sarebbe praticamente non neanche progettabile una cosa così complessa. Queste sono le varie sezioni ai vari piani. Io qua che ho messo, potremmo parlare di questo edificio molto a lungo, anche da molti altri punti di vista, però adesso mi fermerei qui. Anche qui ci sono le brochure, c'è la cosa importante, quindi dal nostro punto di vista, è proprio capire questa maniera che c'è qua, ancora diversa, di utilizzare, come dire, servente servito e il core.
Non so se forse vale la pena. È chiaro, sì. Perché ha tre corpi scale ascensore, perché è triplice, no? Perché non hanno i vari lobby sono sezioni a altezze diverse, quindi non poteva essere unico.
Certo.
Questo è chiaro.
E l'altra ragione, adesso senza entrare in niente, è chiaro che questo atrio centrale ha delle grandi importanza dal punto di vista, diciamo, organizzativo e anche spaziale, perché senza farvi tutta la storia del museo, perché sennò vi stanco troppo a questo punto, mi sembra eccessivo, in realtà questa parte è una parte che emerge su un plateau di varie altre funzioni e caratteristiche. Questa parte è la parte veramente museale. Si entra in questo grande atrio che ha grandi funzioni, diciamo anche visive, si sale con l'ascensore fino all'ultimo piano e poi si comincia a scendere. E queste varie ampolle, ciascuna ha un tipo di allestimento specializzato, che ne so, le cabriolet Mercedes degli anni 10, gli edifici, le Mercedes durante che si usano per infermeria, le macchine da corsa, eccetera, no? Quindi, diciamo, questo sistema delle varie ampolle è quello che permette questi allestimenti. Comunque, andando da questo piccolo link c'è tutto, c'è la brochure, ci sono le cose, c'è l'accesso ai libri, eccetera, però non vorrei troppo, diciamo, stancarvi, perché dobbiamo anche parlare poi della parte finale, perché ci sono materiali per approfondire. Volevo parlarvi un attimo, sperando che questo mi accompagni, funziona, che bravino, a questo sito della Carmen Pinos, che ho scoperto essere estremamente interessante per come è fatto e per tante ragioni che questa cosa ha. Cioè, il sito si accede, e credo che sia un caso più unico che raro, attraverso una cosa che io chiamerei una graficizzazione della scacchiera, se potessi usare questo termine, tanto per capirci. Che cos'è questo? Che lei ripete in ciascun caso, in realtà è come se fosse il DNA del progetto, è come se fosse il diagramma o lo schema o quello che noi potremmo riassumere come nostro concetto della nostra scacchiera, perché come abbiamo visto la scacchiera non è una configurazione, giusto? È un'evoluzione di possibili sconfigurazioni, ma sono possibili configurazioni che partono dal seme A, dal seme B, dal seme C, dal seme D, dal seme E, sono completamente diverse. Allora, sarebbe molto divertente che almeno uno di voi, o due di voi, provassero a fare questo esercizio, cioè dire, ok, come posso fare un diagramma o uno schema che cattura, diciamo, l'essenza formativa del progetto? Sulla base di quello che ho in luce nella scacchiera, come una sorta di ideogramma, questo è quello che lei fa. E quindi, in realtà, già questi schemi di per sé, come dire, ci possono parecchio ispirare, e naturalmente, dopodiché, cliccando su quello, si va al progetto tutto intero. In questo caso, per esempio, è questa cascia forum. Vediamo soltanto uno, per farvi capire qual è, diciamo, la logica. Perché questo schema è quello che illustra proprio il suo concetto? Perché lei dice, in questo caso specifico, guardate che io volevo non delle scatole completamente autonome l'una dall'altra per i sistemi espositivi, come un po' la Cascia Forum di Madrid, che peraltro è un capolavoro in sé, ma questo è un altro paio di maniche, ma comunque io volevo creare una zona in qualche maniera di sovrapposizione e di interlocuzione tra i due ambienti. E l'idea è quella che quando vai da una esposizione all'altra ci vai attraverso uno spazio in qualche maniera di mediazione che ti accompagna e che ti fa questa cosa. Quindi questo schema da un certo punto di vista rappresenta questo ideogramma, dall'altro punto di vista rappresenta poi la risoluzione del progetto, che noi adesso cerco la pianta, perché vi devo far vedere la pianta per farvi capire meglio che cosa succede. Che succede? Dove è finito? Ecco, vabbè, così, vabbè, si intravede così. Allora, che cosa succede? Succede di nuovo lo stesso concetto fondamentale. Se ci mette qua, Giordi, che ci mette là?
Lo spazio servente.
E che dice? Lo spazio servente, esattamente. Quindi lei dice, ok, una volta che faccio la sovrapposizione, io faccio in modo di avere lì lo spazio in qualche maniera servente, ma ovviamente in queste interpretazioni lo spazio servente non vuol dire che è uno spazio morto, cioè in alcuni casi può essere uno spazio puramente funzionale, giusto? In altri casi invece abbiamo visto che lo spazio servente può essere dinamico, ci siamo su questo, no, Feudi? Abbiamo capito questo posto, che sia servente non vuol dire che sia dead. Allora lei dice, ok, allora ci metto lo spazio servente, conseguenze, quindi io metterò lì, quindi sostanzialmente che cosa? Gli elementi di circolazione, gli elementi antincendio e che cosa anche? Spesso cosa mettiamo nello spazio servente anche? I bagni, certo. Sì, così, ma diciamo, l'avevamo detto nei primi nostri punti proprio all'inizio. La struttura, ci metto la struttura. E infatti lei, questo core, che è proprio qua, vedete, lo vedete qua, ha un grande impostazione strutturale, perché l'edificio, che lo vedete qua, è un edificio, non so se si vede bene, è praticamente con grandissimi sbalzi, è come se questo core lanciasse dei grandissimi sbalzi che sono quelli che caratterizzano questo, diciamo, l'articolazione di questo edificio in sezione, dove poi l'abbiamo visto. Vedete com'è? È slanciato, perché questo core al centro, oltre ad essere core, oltre ad essere la sovrapposizione spaziale delle due cose, è anche allo stesso tempo struttura. Determina anche la struttura proprio con questi grandi, li vedete qua, questi grandi elementi che lanciano queste grandi travi, come se questi due sorta di V, no? Lanciano poi fuori quelle grandi travi, le vedete? Immagino che le vedete. Scusate, non è colpa mia che il proiettore sia così scrauso, no? Dobbiamo fare con quello che abbiamo. Comunque, tutti voi cocchi avete i telefonini, avete i computer, avete le cose, le potete vedere anche sul vostro stesso computer queste cose, non è che, diciamo, ne c'è, giusto? Ci abbiamo le pad, ci avevamo tutto, cioè, no, uno che
abbiamo anche le smart TV.
Abbiamo tutto, però voglio dire, no? Abbiamo tutto sul nostro telefonino, volendo. Ok, per guardarle meglio. Eccola qua. E da qua si slanciano, diciamo, le due travi che sorreggono le due cose. Poi ci sono molti altri aspetti della questione che però non adesso non entriamo. Quindi, tornando indietro, questo schema, come dire, è proprio simbolico di tutta questa operazione, è anche simbolico di una serie di negoziazioni che possono avvenire. Negoziazioni intendo dire una serie di variazioni che possono avvenire, no? Nel caso specifico una è più alta, una è più bassa. Una potrebbe essere un materiale, uno di un altro, una, eccetera, eccetera, eccetera. Più ci sono poi ovviamente una serie di spazi accessori diversi. Lei è interessante perché questi ragionamenti li fa in tanti. Volevo vedere se trovo ecco questo qua. Ecco, questo per esempio è abbastanza interessante perché lavorano proprio ecco questi qua, per esempio lavorano proprio sui concetti di core. Guardate questo qua per esempio, no? Questi due. Guardate qui per esempio l'idea è di avere il core, quello che noi chiamiamo core, qui in questa determinata maniera, con un atrio libero in maniera da poter avere le cose così. Non è il sistema proprio classico, tradizionale, è abbastanza innovativo. Questi altri, eccetera. Poi questi qui, da qua, uno ovviamente guarda la cosa, a poco ci entra dentro, vede le piante e capisce come sono state risolte queste cose. Ma è chiaro che se uno non ha gli strumenti interpretativi, non sa proprio che cercare, non sa che guardare, non capisce come articolare, no? Un bel po' bisogna averlo. E proprio nella caratteristica interpretativa che è poi la differenza, diciamo, di queste cose. Quindi a questo punto io aspetterei, quindi guardate sempre con attenzione le piante, una volta che è capito. Io qua ve l'ho messa una in grande proprio, adesso che avete capito voi riuscite a rivedere tutto, vedete gli elementi strutturali, vedete come è concepito il core, vedete gli elementi, lei come lo gioca. E soprattutto nasce l'immagine classica, che noi cerchiamo di dire allo studente: cerca di immaginare quella pianta, cerca di immaginare com'è quello spazio, cerca di pensare così. E in genere è anche abbastanza normale, uno sta completamente blank, no? Diciamo, proprio non riesce a visualizzare in nessuna maniera che cosa vuol dire fare uno spazio interno. Allora, in un caso volevo farvene vedere uno, proprio sempre della Carmen Pinos, perché ci sono una serie di trucchi, mi interessano, e tra l'altro mi è piaciuto che anche lei nella sua lecture parlava molto di questo discorso dei trucchi, perché in fondo i trucchi sono importanti, sono molto importanti, no? Perché sono quegli shortcut che ti aiutano ad andare avanti. Allora, in fondo questa lezione è anche tutto un insieme di trucchi, però se tu non li segui, sono un insieme di trucchi. Allora, in questa diapositiva veramente orrenda, spero che qualcuno... No, la diapositiva è ottima, è la proiezione che è disastrosa. Spero che qualcuno di voi la possa guardare al telefonino o al computer. Vediamo l'atrio. Vediamo, cioè, l'interno del core. D'accordo? E vediamo una serie di, tra virgolette, trucchi. Alcuni molto interessanti. Guardatene qualcuno. Ad esempio, chiaramente qua vedete che questo, che materiale è? Cemento. Perché è bene che sia cemento? Sia per la ragione strutturale, sia per la ragione del ignifugo, giusto? Quindi è chiaro che qua dentro cosa ci so? Ci sono le parti del core e delle parti, diciamo, delle vie di fuga, eccetera, e questo è così. Però lei adotta due trucchi che sono molto interessanti, e che sono dei trucchi che dovreste proprio tenere a mente. Che fa lei? Guglielmo, lo capisci che fa lei rispetto al core? Capito? Certo, è ovvio, questo lo so. C'è un trucco qua, lo capisci qual è? No, di questo mi sono concentrato. Allora, questo sarebbe il core tecnicamente, si fermerebbe qua. Lei che fa? Gli appoggia questo gioco, questa cosa qua. Non è che ha funzioni anti... probabilmente non ce l'ha, o potrebbe darsi che ce l'abbia, o potrebbe darsi che non ce l'abbia, ma potremmo anche considerare che questo qui non... potrebbe anche darsi che non faccia parte del core proprio, no? Ma è, come dire, una struttura libera che lei mette come un fatto plastico, o comunque anche plastico, perché... perché ve lo immaginate in quest'altro che si fetta è sta porta antincendio? Se immagini l'atrio o questa parte, in questa zona, la porta antincendio, col cartelletto antincendio, una cosa, spingi coso. Allora lei che fa? Si inventa sostanzialmente, sia che, adesso io questo non lo so esattamente, se ha bisogno di quella camera, come nell'altro caso. Non so se è una camera o non è una camera. Comunque sia, in ogni caso, lei crea questo, qui voi non lo vedete, questo è un trattamento molto diverso dall'altro. Questo sembra quasi, vedi che sono diversi?
No, sembra quasi plastico
questo. Esatto, esatto. Quindi quello mi fa pensare che sia completamente un corpo accessorio. A che serve? Serve a mediare spazialmente una serie di cose che sennò sono orrende, proprio orrende. Cioè, questa qua che intravedete qua, mi dispiace che non vedete il colore, che è rotta, è la classica, diciamo, imbotto della porta antincendio che è dietro. Ve la immaginate questa porta antincendio che si apre su sta parete di cemento armato? Me voglio uccidere con la cosa lì. Te la immagini?
Bel maglione rosso.
Capito? Invece lei che fa? Lei immagino questo mondo, che è un mondo che fa questa cosa. Ok? Dopodiché c'è un'altra invenzione.
Quando cambia materiale mantiene le linee del cemento.
Sì, più o meno. Sì, no, ma la cosa è, cioè, il dettaglio è decisivo, però ci vorrà un po' che, anche se è così semplice, però all'inizio non so se ve ne rendete conto. Questo è. Che fa? Fa un'altra cosa. Che? Fa le aperture! E cioè dice, ah, ok che questo è un core, ma esistono vetri anti... vetri a resistenza termica costano un po' di più, è ovvio che costano un po' di più, però se io lo minimizzo, ne metto qualcuno con vetri a resistenza termica, il dare avere è molto importante, è molto bello, perché che cosa succede? Ah, il core non è l'avete fatta, no? Ste scale della vostra esperienza, cioè, non è che sono ste scale di cemento armato dove voglio morire e basta, perché so che è una scala di fuga e basta, non mi serve altro, ma gli creo un minimo di interlocuzione tra lo spazio, sia dallo stare il core al fuori, sia viceversa, cioè questa finestra è tanto interessante da questo spazio quanto interessante quando stai dentro, giusto? Quindi il dare avere è molto vantaggioso. Secondo trucco, se voi queste cose ve le ricordate...
Ma poi è interessante l'idea che questo atrio sembra quasi un esterno che guarda come se fosse una seconda facciata in qualche modo.
Certo, certo, perché sono molto vitali, no? Vogliono essere molto vitali. Dopodiché c'è quest'altro piccolo trucco, anche questo importante, vedete come arriva la scala mobile? No? Di nuovo, questa scala mobile è bella che è accompagnata da questo pannello, vedete, gli fa un po' ambito, no? Se scale carino così come se niente fosse, anche perché la scala penetra lo spazio, no? È bella che penetra lo spazio e che non si ferma nel suo bordo, no? Vedete che entra dentro, e questo pannello è un'altra cosa che gioca in maniera particolare. E poi chiaramente c'è questo, che lei per qualche ragione, io adesso non so esattamente com'è la questione, può permettersi di fare, adesso non so che succede sopra, se siamo, a che piano siamo, eccetera, ma potrebbe anche essere un di più, diciamo, no? Già avere presente queste 1, 2, 3 cose, soprattutto questa idea che l'entrata in un ambito rispetto a un ambito più grande è sempre bene che sia mediata in qualche maniera, no? Sta finestra su queste pareti così non hanno senso, ma c'è sempre un bisogno di rapportare le scale. Quindi mi sembrava una immagine bella da mettere per far vedere queste cose. Qui io che ho fatto? Adesso veniamo alle parti. In quest'altra parte della lezione ci sono degli esempi sia grafici, sia di altro tipo, a cui voi in qualche maniera potete attingere per capire le varie cose. Adesso veniamo alla parte finale della lezione, e che è la parte istruttiva, cioè noi che cosa facciamo e come ci muoviamo. Ok? Allora, prima di tutto c'ho una domanda. Voi avete difficoltà a lavorare tra il mercoledì e il venerdì? Avete abbastanza difficoltà? Perché è una cosa su cui noi ragionavamo, su questa cosa, che forse c'è una difficoltà a lavorare tra il mercoledì e il venerdì. Allora, ragionando su questa cosa, in linea di massima ho capito che sarebbe meglio avere venerdì le elezioni in maniera che abbiano un ciclo di weekend, abbiano un ciclo di 5 giorni per reagire alla elezione. D'accordo? Allora, tutto questo fa cadere a cascata questa riflessione che noi facciamo, che questa consegna potrebbe essere spostata o a mercoledì 25, che giorno è?
Le lauree.
Ah, ci sono le lauree, ecco qual è il problema.
Mercoledì 18. No, mercoledì 17.
Ecco, mercoledì 17 è troppo vicina, questo è il problema. Quindi scattare ecco qual è il... No, ma il 25. No, il venerdì 26.
Però ci stanno le triennali probabilmente, non so se la
no, vabbè, ma quelle noi ce la gestiamo. Fatemi un attimo ragionare. L'ideale è fare la lezione il venerdì, abbiamo detto, giusto? Va bene. Allora, d'accordo, rimane come diciamo, come abbiamo fatto così. Noi in parte venerdì facciamo la consegna e in parte però iniziamo la nuova lezione, in maniera da dargli questo ciclo, capito? Venerdì prossimo. Sì, più o meno quella, o l'espressione o un'altra, comunque vediamo, d'accordo? Però è bene che voi abbiate questo ritmo. Comunque allora rimane venerdì 19 perché non... Sì. Sì, sì, noi non ci andiamo. Io per primo sono stato invitato alla Biennale dello Spazio Pubblico e ci mando un mio ex assistente, perché purtroppo... beh, certo, che uno ci vada per forza di forza maggiore, non è che qualche mancanza del laboratorio, però è qualche mancanza. Se una persona ha un'esigenza particolare, c'è una giustificazione. Avete un terzo di assenze, non è la fine del mondo, ma noi non ci possiamo bloccare come laboratorio, poi i casi individuali ci sono ovviamente, no? Allora, che dicevamo? Ah, ecco, vediamo, quindi se per lei è una questione di una priorità, lei perde quel giorno laboratorio, avrà i buddy, saprà le varie cose, farà le consegne in altro modo. Comunque parliamo di quell'altra settimana in ogni caso. Allora, cosa voglio fare il venerdì 19? È un momento di consegna abbastanza importante in cui noi andiamo avanti. Io vorrei cominciarvi a abituare con questo sistema di appendere, no? Che è una cosa che poi faremo anche in seguito, quindi a partire dalle 9.30 in aula, nel nostro caso dovrebbe essere, quasi sicuramente lo possiamo fare in aula, o nel laboratorio vetrato limitrofo, vanno appese almeno 4 tavolette a 3, che riassumono il progetto ad oggi, e che presentano anche gli esiti delle ultime richieste, vedi categoria C, che è quella di oggi. Attaccare le tavolette per affinità, che cosa intendo dire? Intendo dire che magari uno attacca progetti che sono parenti per tematica oppure per area o per altre ragioni, oppure se non volete non fate. È chiaro che è molto importante che sempre le tavolette siano numerate e nominate, che ci sia il vostro nome e cognome e che anche nel blog siano pubblicate queste tavolette. La preparazione delle tavolette, attenzione, può anche essere tradizionale e poi semplicemente scannerizzate o fotografate nel blog. Non è detto che dovete fare sempre tutto in digitale, può anche essere fatto a mano, a parte a mano, a parte a collage, in una maniera abbastanza libera. L'importante è che poi ricadano nel blog, non è che necessariamente dovete farle necessariamente in maniera digitale. È molto importante che portiate anche la scacchiera e il classico del contesto e alcune ipotesi che voi avete cominciato a fare del contesto, della planimetria. Ora, questa presentazione è un momento indispensabile per il laboratorio. Ci sono delle persone che ancora non hanno neanche messo, per esempio, vabbè, adesso non vale la pena dire i nomi, ma ci sono delle persone che non hanno neanche avuto la concentrazione di mettere il nome del progetto nell'area, per cui obbligandoci a noi di fare tutto quanto da capo, perché non sono arrivati neanche a mandare email, un paio. Cioè, uno ti cascano le braccia in questi casi, quindi non si capisce se queste persone sono qua come turisti oppure diciamo, sono effettivi membri di questo laboratorio. Comunque è chiaro che la macchina deve andare avanti. Allora, in queste tavolette, diciamo, alcune sono riassuntive delle cose fatte. Per esempio, una verte sul sugli aspetti funzionali del più che funzionali, diciamo, dal punto di vista del programma di questo vostro edificio, qual è il concept fondamentale, qual è il soggetto del progetto, eccetera. Ne capisca un po' la cosa. La seconda è, diciamo, ruota su qual è la qualità fondamentale, il bang che noi chiamiamo di questo progetto. Alla fine, qual è la qualità che io veramente perseguo? Quello di cui veramente non vorrei fare a meno, o quantomeno quello che io cerco. In questa casa noi possiamo cominciare ad avere, anzi dobbiamo cominciare ad avere, anche un primo plastichetto di studio del nostro edificio, alla scala che voi pensate più appropriata. Si possono fare delle foto di questo plastichetto e piazzarlo nelle tavole. Queste sono cose che più o meno abbiamo fatto, che di questa rappresenta un'iterazione, ovviamente, no? E poi abbiamo bisogno assolutamente di affrontare questo discorso del sistema, diciamo, distributivo, che comincia a mettere a frutti queste cose. Quindi noi dobbiamo avere, innanzitutto, fare questo lavoro del diagramma blocchi, con indicate le aree, le percentuali, i rapporti tra i diversi processi dell'edificio. Deve essere in scala ma non uguale allo sviluppo progettuale, cioè intendo dire che più o meno hanno delle proporzioni, i metri quadri più o meno hanno delle proporzioni. E dobbiamo cercare di capire anche come si attiva nel nostro edificio un ciclo potenzialmente di 24 ore, ecco perché una componente residenziale per noi è indispensabile praticamente in tutti i progetti. Poi, attenzione su questa seconda richiesta. Ognuno di voi ha un progetto anche abbastanza specifico. Uno fa una scuola di cucina, uno fa un centro per il jazz, uno fa una stazione radio, uno fa una medioteca, eccetera, adesso per dire. Voi dovete capire come sono gli aspetti specificatamente funzionali di questo vostro programma. Cioè non potete non sapere o aspettare che con un trial and error l'assistente vi bacchetti per ogni errore che voi fate. Voi dovete essere voi i depositari del funzionamento basico del vostro edificio e dovete studiarvelo. E dovete fare, e la maniera migliore che noi abbiamo fatto questa è sempre la seguente. Cioè, mi guardo il manuale dell'architetto, di cui ovviamente dovete avere accesso in qualche maniera, ma gli studenti di architettura non possono fare a meno del manuale dell'architetto in una versione o nell'altra, c'è in biblioteca, siamo pieni di biblioteca, c'è dappertutto, oppure da dei rigesti tipologici distributivi, dopodiché in questo qui cercate di individuare tre pagine che parlano di aspetti che riguardano il vostro progetto. Se uno ha un piccolo auditorium, ma lo voglio capire come si fa un auditorium, quali sono le cose di base che sono legate a un auditorium piccolo, medio e grande. Se io faccio un ristorante cucina, voglio capire com'è, che ci sta lo spazio del personale, che c'è sta quello, c'è sta il pulito, e cioè ci sono tutta una serie di cose che voi dovete sapere. Uguale per qualunque funzione. Quindi rispetto alla vostra cosa voi dovete fare una ricerca cercando di estrapolare queste fotocopie, io le chiamo fotocopie, di queste cose che riguardano il programma, almeno tre aspetti del programma funzionale specifico che vi alimentano la discussione. Dopodiché, schematizzazione al 500 con colori tipo brochure commerciale del vostro progetto dal punto di vista dei processi, con indicate approssimativamente le quantità, e cioè che cosa uno schema che in genere si fanno al 500 di larga massima, che fa grosso modo capire come funziona questo edificio. Non vedi i bagni, non vedi le cose, è diciamo uno schema che in genere si fa al 500 grosso modo e che serve per trasmettere gli aspetti organizzativi fondamentali dell'edificio. Ecco perché lo chiamo brochure commerciale, e dietro ci sono degli esempi nelle varie cose. Oppure col vostro solito sistema basta andare in quelli degli scorsi anni e ci andate. Dopodiché, schematizzazione vuol dire che ci avete riflettuto, avete fatto un'ipotesi, cioè che non è schematizzare una cosa che non pensate, dopo averci pensato la schematizzate. Cioè, come funziona nel vostro caso le zone serventi servite? In questa vostra organizzazione come pensate di farle funzionare? Perché come abbiamo capito, affrontato quello, è facile, è molto più facile che il progetto cada, si riesca a organizzare. E poi dovete provare ad applicare in una prima pianta al 200 gli schemi distributivi che avete visto delle funzioni principali, cominciare a fare una prima pianta al 200 per cominciare a vedere se le quantità, le cose cominciano a funzionare. A questo punto, prima o dopo o durante, ma comunque questo avanzamento è bene averlo, l'idea è che avvenga un secondo incontro col cliente, a questo punto molto più cogente, però è chiaro che dovete averci una pianta in qualche maniera, dovete aver dovuto pensare a queste funzioni, a questa idea, cioè il primo contatto è servito per fare un'intervista, il secondo servirebbe per fare una, tra virgolette, revisione col cliente, cioè col cliente parlate della vostra organizzazione e lui vi dirà: ma no, che sei matto, qua c'è bisogno di tutt'altro, è molto più grande, è molto più piccolo, e quanto mi fai costare? Tutto distribuzione, questo, eccetera, no? E quindi è un rapporto che vi dovete in qualche maniera cominciare a fare, e quindi lo si può fare. Dopodiché è del tutto opzionale in questa fase, ma magari in quella finale è più utile, io qua vi metto questa idea della brochure, in cui vi do tutta una serie di elementi se volete farla, soprattutto vi indico questo sito che è lulu.com, in cui quelli di voi che possono essere interessati si fanno un account e possono pubblicare la vostra brochure e quindi renderla disponibile on demand a chi vuole, oppure potete anche mettere la brochure su Issue se volete, è la stessa cosa per avere un sistema più carino. Se poi la si vuole stampare, questo è un formato abbastanza bello, come qua sono andato su Lulu, questo è un formato abbastanza bello, il 1683, perché è un formato abbastanza elegante, un po' verticale, che la chiamano design a fumetti, abbastanza bello, perché poi quando lo apri, diciamo, può diventare doppio, è un formato carino. Questi sono altri link su queste cose, è un po' tutto quello che riguarda, diciamo, la lezione di oggi. Ok? Quindi da mercoledì voi cominciate a fare questo, è indispensabile fare questo, almeno qualche pezzo bisogna cominciare, in maniera da poter intessere anche con questo un dialogo con gli assistenti e con me. Portate avanti gli altri aspetti del progetto e abbiate il blog in ordine e tutto, perché io ho desiderio di parlare con tutti e quindi mentre si svolgono i seminari io poi parlo sia con le persone che abbiamo segnato la volta scorsa sia con le altre. Ok? Ci sono domande, interrogativi su questa parte? Vogliamo aprire un attimo la finestra? Aprite questa finestra gentilmente. Quindi venerdì facciamo la revisione, ci c'erano tutte queste cose, venite armati, forazzati. Sì, prego. Venerdì no, venerdì di quell'altra settimana noi appendiamo, facciamo e consegniamo, l'ho scritto da qualche parte, le tavole agli assistenti anche per una valutazione, quindi anche proprio una consegna materiale, oltre ad una consegna così. Quindi è un checkpoint importante, molto importante. Quindi Il 19 rimane. Quindi sono 10 giorni, oggi è mercoledì, sono 10 giorni. Sono 10 giorni di tempo. Non è poco. Ok? Domande? Bene, ok. Allora, arrivederci e buon lavoro. Sì, ma venerdì...